Laser.
La malattia è un, chiamiamolo, disequilibrio. Quando l'individuo è sano, detto in modo semplice, tutto è in equilibrio. Nel momento in cui questo equilibrio viene perso, per qualsiasi ragione, è evidente che insorge malattia. Esistono quindi una serie di fattori che in gergo vengono definiti cofattori, banalmente uno fra tutti, lo stress. Sappiamo che influisce negativamente, per esempio, su quello che è il sistema immunitario nostro, come anche quello degli animali, e quindi è evidente che un individuo stressato, tra virgolette, potrebbe essere più facilmente suscettibile all'insorgenza appunto di una malattia o altro. Quindi sicuramente il concetto di One Health è un concetto in realtà che noi possiamo in qualche modo estendere sostanzialmente quanto vogliamo, quindi sicuramente, e l'abbiamo visto un pochettino con il Covid, quanto anche una malattia sostanzialmente però ha impattato in modo clamoroso una infinità di aspetti che probabilmente fino a quel momento erano stati considerati soltanto parzialmente.
Francesco Origi è il direttore dell'Istituto Microbiologia alla SUPSI, Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design, ed è professore ordinario in malattie infettive. In tale ruolo è particolarmente attento a quell'approccio riassunto dall'espressione One Health, utilizzata per la prima volta una ventina d'anni fa dal veterinario William Koresh. Un approccio secondo il quale la salute è una sola e per garantirla, evitando il diffondersi di gravissime epidemie, è necessario ampliare il modo in cui consideriamo la prevenzione delle malattie umane per considerare fenomeni più ampi, che vanno dalla salute della fauna selvatica e del bestiame alle tematiche legate al cambiamento climatico. L'esperienza che abbiamo attraversato con il Covid è certamente esemplificativa di quanto la nostra salute sia interconnessa con tematiche molto più ampie, ma spesso risulta comunque difficile capire come, sul piano pratico, garantire il benessere delle nostre società attraverso un approccio One Health. Uno di questi casi è quello in cui si interviene perché si sospetta un rischio per la salute pubblica, ed è quanto successo a Sita Fontana l'estate scorsa, quando aveva deciso di trascorrere una settimana di vacanza in Madagascar.
Io sono una persona che si sveglia presto al mattino e anche durante il mio viaggio mi sono svegliata alle 6:30 quel mattino, ero intorpidita nei polsi, un po' come quando si dorme con la mano storta sotto il cuscino. Peccato che 2 ore dopo ero sempre in quello stato molto doloroso e anche alzarmi ero affaticatissima, tant'è che non mi sono alzata per andare a far colazione, mi sono fatta portare solo un succo di frutta e sono stata lì. Ma sicuramente avevo febbre alta, però non lo sapevo. Sono rimasta lì e siccome era il giorno del rientro mi sono bombata di farmaci per potermi alzare dal letto e affrontare il lungo viaggio. Sono arrivata alle 6 a Malpensa, sono tornata a casa. Penso che mi sono messa un attimo a letto, ma poi non stavo bene e siccome venivo dal Madagascar ho detto forse è meglio che io vada in pronto soccorso subito.
E una volta arrivata in pronto soccorso?
Innanzitutto mi hanno chiesto dove sono stata, i miei sintomi, mi hanno prelevato litri di sangue e niente, ho fatto tutti gli esami del caso e niente, sono rimasta lì in attesa. Comunque lunedì io sono tornata a lavoro, bombata, ma sono tornata a lavoro perché non potevo rimanere a casa. Dovevo preparare l'asilo per l'arrivo di nuovi bambini e quindi il lunedì trascinata sono andata al lavoro, ho fatto dei lavori pesanti perché ho proprio spostato mobili, creato la nuova aula e sono andata avanti così, sì, quelle settimane, molta fatica però, molta, perché i dolori ai piedi, dei dolori pazzeschi ai piedi.
E quando è arrivata la diagnosi?
La diagnosi è arrivata il giovedì, io appunto ho lavorato lunedì, martedì, mercoledì, il giovedì sono partita per la Liguria, siccome io ho fatto il viaggio senza il mio compagno, ha reclamato dei giorni poi insieme ancora al mare, quindi noi siamo partiti, di per sé stavo anche meglio, poi come siamo arrivati a Sarzana mi ha chiamato il medico cantonale a dirmi che risultavo positiva alla chikungunya, così, così l'ho saputo.
Dal momento che una diagnosi c'è, vengono attivate tutta una serie di allerte, diciamo così. Per fare l'esempio concreto, la persona torna da un viaggio con dei sintomi di un certo tipo, si presenta in pronto soccorso e lì viene aperto tutto quello che è la procedura diagnostica, capire che cos'ha questo paziente. In base al paese di provenienza, in base ai sintomi, eventualmente col consulto di uno specialista in malattie infettive, uno specialista in medicina tropicale, si valuta lo spettro di quello che potrebbero essere le cause di questa sintomatologia e poi si avviano dei test. A volte la questione può essere più o meno chiara, altre volte ci sono tutta una serie di malattie che hanno dei sintomi che non sono distinguibili nella fase iniziale e che quindi ci vuole un'analisi specifica che dica se è una malattia piuttosto che un'altra. Una volta che poi il risultato c'è, ecco che legge, epidemie, ordinanze specifiche dicono già quali malattie devono essere dichiarate, entro quale termine, e qui lo scopo di questo quadro legislativo è quello che permette di prendere in carico ciascuno con le proprie responsabilità a protezione della salute pubblica. Quindi il medico non deve diventare matto in pronto soccorso, il medico faccia il suo lavoro, faccia la sua diagnosi e poi il laboratorio, appena risultato, rispettivamente il medico quando lo riceve, ci contattano e lì si attiva la cascata successiva.
Giorgio Merlani, medico cantonale dal 2008. È lui che ha annunciato a Sita che aveva contratto la chikungunya. Ma appunto, l'annuncio è il primo elemento di una cascata che prevede molti passaggi e che spiega perfettamente in cosa, sul piano pratico, consista un'ottica da One Health. Ecco come, alternandosi al microbiologo Francesco Origi, Merlani ci racconta cosa è accaduto nel caso di Sita e cosa accade generalmente in questi casi.
Le malattie vengono dichiarate, poi in base al tipo di malattia e alla modalità di trasmissione della malattia, ecco, bisogna o si possono mettere in atto delle contromisure.
Quello proprio che noi cerchiamo di evitare è il rischio che da una situazione di importazione si arrivi a una situazione di circolazione locale e quindi di impianto sul territorio di questo stesso virus, che quindi diventerebbe autoctono. Questa attività prevede chiaramente un'interazione molto stretta con il medico cantonale e da parte nostra noi siamo un pochettino il braccio strutturato sul territorio per agire in questo senso.
Facciamo l'esempio di chikungunya. Chikungunya è una malattia che si trasmette tramite un vettore che è una zanzara, in maniera analoga a quello che succede con la dengue. Quindi una persona malata, nella fase acuta della malattia, ha un virus presente nel suo sangue. La zanzara lo punge, la zanzara a quel punto lì si infetta a sua volta e anche all'interno della zanzara si sviluppa un ciclo riproduttivo del virus che poi viene reiniettato alla prossima puntura, nella prossima persona.
Come facciamo a evitare tutto ciò? Questo viene articolato in diversi modi. Prima di tutto c'è anche una valutazione del rischio e il medico cantonale ha già descritto questo. Noi come possiamo aiutare a valutare questo rischio? Come istituto di microbiologia abbiamo un controllo molto capillare di quella che è la popolazione delle zanzare fondamentalmente sul nostro territorio. Monitoriamo più di un'ottantina di comuni e quindi abbiamo dei dati sia recenti, attuali, ma anche pregressi che ci consentono di dare informazioni al medico cantonale per quanto riguarda la densità delle zanzare in determinate aree e quindi quanto è alto o quanto è basso il rischio a seconda di questi dati. Quindi già in base a questo si può valutare quanto è rischiosa quella situazione piuttosto che un'altra.
Quindi il nostro obiettivo che cos'è? Di sapere il più presto possibile se c'è una persona che è positiva, che ha la presenza del virus nel suo sangue, per cercare di contenere tutto quello che potrebbe succedere al nostro livello. Dobbiamo parlare bene col paziente per capire quando sei arrivato, quando avevi sintomi, il virus era presente sì o no nel sangue, sei stato appunto da zanzare o meno. E a quel punto è possibile che, se la tempistica corrisponde, se la persona era con il virus nel sangue, se è stato punto e se non è passato troppo tempo, nel senso che la zanzara è ancora nella fase del ciclo riproduttivo del virus all'interno del suo sistema, allora possiamo intervenire. Intervenire vuol dire soprattutto bloccare la presenza delle zanzare adulte.
Una volta che si decide di intervenire sul territorio, i collaboratori del settore ecologia dei vettori, che è guidato da Eleonora Flacio, si recano direttamente sul terreno.
Il nostro intervento si basa sul fatto che vogliamo temporaneamente uccidere le zanzare che potenzialmente possono aver assunto il virus e possono trasmetterlo a qualcun altro. Quindi valutiamo i dati di presenza di zanzara tigre che abbiamo grazie al sistema di sorveglianza, prendiamo contatto col comune e attorno alla casa della persona affetta da questo virus o nei luoghi dove potenzialmente può essere stata punta da una zanzara, andiamo a trattare in modo intensivo, cioè nel raggio di 100 metri colpiamo le zanzare tigri adulte e quelle che vivono nell'acqua e negli ulteriori 100 metri facciamo solo la parte acquatica. L'intervento viene fatto casa per casa in stretta collaborazione col comune colpito, quindi c'è sempre una persona dedita a informare i cittadini, ovviamente si chiede il permesso ad ogni cittadino di poter entrare, ovviamente la popolazione viene informata giorni prima e poi si lavora con i cittadini per trovare i punti dove si possono sviluppare le zanzare e avere delle indicazioni anche più precise su cosa si può trattare o meno. Il trattamento assomiglia molto a un trattamento fitosanitario, come quando il giardiniere viene e spruzza la siepe contro gli animali che possono danneggiare la siepe. Quindi si usano dei prodotti insetticidi che vengono anche usati nell'agricoltura biologica, il piretro naturale che uccide sì tutti gli insetti e quindi non è specifico nei confronti delle zanzare ma colpisce tutto, però ha una persistenza di 3 giorni, quindi dopo i 3 giorni l'ambiente viene ricolonizzato e anche i cittadini possono mangiarsi i pomodori. Ecco. Questo intervento mira dapprima ovviamente a proteggere la salute pubblica perché non ci sia la trasmissione del virus, però va fatto in modo anche da preservare la salute dell'ambiente, quindi i trattamenti devono essere fatti solo dove necessario, nel modo corretto ma che impatti il meno possibile l'ambiente stesso, quindi non si trattano acque correnti, non si trattano luoghi che non sono necessari, non si nebulizza, cioè non si fanno queste nubi di insetticida che vanno un po' dappertutto, ma si va con una lancia a colpire solo i posti dove riposano gli adulti di zanzara, le siepi, gli orti e poco altro.
Come sarebbe possibile avere un approccio in un caso di chikungunya se non sapessimo dove sono le zanzare, quante sono, come intervenire? È tutto collegato e quindi a livello molto micro è fondamentale che le persone si conoscano, che abbiano una filosofia di questo tipo e che quindi permetta di mettere in atto queste procedure.
Ecco, questo è tutto un lavoro assolutamente concertato e coordinato con il medico cantonale proprio per arrivare al risultato. E come dicevo prima, però, è un lavoro che non nasce nell'immediato, ma è un lavoro che ha radici di efficienza, tra virgolette, in un lavoro che tutti noi insieme al medico cantonale svolgiamo ormai da anni, da parecchi anni, e quindi c'è un'esperienza consolidata e da questo punto di vista quello che facciamo all'Istituto Microbiologia per quanto riguarda l'attività nei confronti dei vettori ha fatto sicuramente scuola a livello svizzero ed è riconosciuta come modello a livello svizzero ed anche a livello internazionale.
Il tema zanzara tigre è un tema One Health, perché effettivamente il gruppo di lavoro zanzare è un gruppo formato dall'ufficio medico cantonale, l'ufficio veterinario cantonale, riserve naturali, il museo di storia naturale, i comuni, il territorio, e sono tutti attori che continuano a parlarsi in modo da poter agire in modo coordinato ed efficace. Il fatto di avere un sistema di mappatura che abbiamo iniziato a fare nel 2000, quindi è uno dei sistemi di sorveglianza per la zanzara tigre più antichi in Europa, ci permette di avere dati accurati, cioè non dobbiamo stimare dov'è la zanzara tigre, ma sappiamo esattamente dov'è, quindi possiamo fare delle valutazioni anche per il rischio sanitario molto corrette. L'aiuto e la campagna di informazione che portiamo avanti da anni con i cittadini ci permette di mantenere basse le densità di zanzara tigre. Allora, ovviamente zanzara tigre in Canton Ticino ce n'è, ce ne sarà sempre, però le densità non sono così alte. Quindi, a parte il disturbo che possono recare ai cittadini, nel caso di controllo di una malattia che si può trasmettere, ovviamente per noi è più facile quando c'è meno zanzara tigre in giro piuttosto che quando ce n'è tanta. Quindi è una stretta collaborazione tra noi, la ricerca, lo Stato, i comuni e i cittadini soprattutto.
E quindi tutto questo, secondo me, esemplifica in modo davvero efficiente quanto è importante la coordinazione, quanto è importante la ricerca, quanto è importante il presidio del territorio.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, avanti.
Avrei bisogno quei granellini che si mettono nelle acque stagnanti contro le zanzare?
Sì, certo, ce li abbiamo qui in sacchettini.
Me ne può dare una confezione?
Certo, sì. Allora dopo prendiamo anche l'indirizzo, che così l'anno prossimo li troverà direttamente nella buca lettere. Qual è? Sa già come funzionano?
Ma l'ho sentito dire, però se me lo ricorda, giusto per fare un refresh?
Sì, certo. Allora, questi qua praticamente sono i granuli che servono per combattere la zanzara tigre. Nella sua abitazione di principio dovrebbe evitare di tenere acqua stagnante, però nei tombini, nelle griglie, eccetera, laddove è impossibile togliere l'acqua stagnante, si mettono questi granuli. Se ne mette circa 30 granuli, che sono circa mezzo cucchiaino da caffè, è un pizzico praticamente, e si mettono una volta alla settimana. Servono a evitare che le larve diventino adulte, perché vengono uccise.
Ma e da quando è bene iniziare?
Appena inizia a far caldo, in primavera, quindi è bene iniziare con a mettere i granuli.
E poi proseguo fino?
Fino a che non arriva l'autunno, quindi finché non ci sono in giro zanzare, a dipendenza della meteo, quando inizia a far freddo si può smettere.
Il presidio del territorio passa anche attraverso la promozione nei comuni ticinesi del trattamento delle acque stagnanti con i granuli Vectobac. Un altro esempio invece di collaborazione, sempre in qualche modo legato al monitoraggio delle zanzare, è un progetto di ricerca a cui partecipano l'Istituto di Microbiologia della SUPSI, l'IRB di Bellinzona e il Centro Trasfusionale di Lugano. Francesco Riggi ci spiega di cosa si tratta.
Visto che sappiamo che in Ticino c'è una circolazione anche fondamentalmente relativamente bassa di quello che è il virus della febbre del Nilo occidentale, il famoso West Nile, lo sappiamo appunto perché abbiamo rilevato delle positività anche in passato nelle zanzare, l'idea era anche cercare di capire se la circolazione di questo virus fosse rilevante anche nelle persone. Perché nella stragrande maggioranza dei casi l'infezione spesso e volentieri è associata a un decorso asintomatico, in poche parole non c'è una vera e propria malattia conclamata. Fortunatamente i casi di malattia veramente conclamata sono molto rari o comunque molto, molto limitati. Quindi per cercare di capire quanto questo virus sta circolando anche nelle persone, abbiamo cominciato questa collaborazione. E in cosa consiste questa collaborazione? Per esempio il centro trasfusionale, che raccoglie donazioni di sangue in tutto il Ticino, sta già andando a valutare quella che è la presenza di virus e o anticorpi nei campioni di sangue che vengono donati, proprio per capire se effettivamente anche le persone che vivono in Ticino possono essere state infettate. Dove si vede la concertazione in questo momento? Noi come Istituto Microbiologia, dal momento che monitoriamo capillarmente il territorio, quindi catturiamo le zanzare e andiamo a vedere se queste zanzare poi effettivamente hanno o meno il virus, forniremo questi dati al centro trasfusionale, il quale centro trasfusionale potrà poi parzialmente adeguare quelle che sono le raccolte di sangue proprio nei territori dove sappiamo che la circolazione del virus c'è stata. E quindi il nostro ruolo è quello di fornire dati che possano rendere poi questo tipo di ricerca, questo tipo di attività ancora più focalizzata, ancora più efficiente, proprio per andare veramente a vedere dove è soprattutto importante andare a guardare. Questo è il concetto, diciamo così, concertazione e di coordinazione che è il cuore. E poi, secondo anche le indicazioni di quello che è un po' il padre della One Health a livello svizzero, che è Jakob Zinstag, questa coordinazione consente anche un risparmio. Quindi c'è anche una contropartita economica e quindi questo è molto importante perché ci consente di utilizzare delle risorse in modo ottimale, quindi senza sprechi.
L'epidemiologo Jakob Zinstag è un pioniere dell'approccio One Health in Svizzera.
veterinario di formazione e professore presso lo Swiss Tropical and Public Health Institute di Basilea, si è impegnato a favore di One Health quando ancora pochissime persone conoscevano questo concetto. Ha scritto innumerevoli articoli sull'argomento, ha pubblicato un manuale e, soprattutto, ha sviluppato progetti basati sul principio One Health in molte regioni del mondo. È dunque la persona più qualificata per offrire una valutazione degli aspetti economici di questo approccio integrato, a cui accennava Francesco Origi.
Für mich hat One Health angefangen, als man mich gefragt hat die Gesundheit von nomadisch lebenden Tierhaltern in Tschad zu untersuchen.
Per me è iniziato tutto con una sfida, studiare la salute dei pastori nomadi in Chad. Abbiamo messo insieme un team quasi distinto, medici, veterinari, esperti di ogni tipo, e ci siamo scontrati con una realtà assurda. C'erano più mucche vaccinate che bambini. Letteralmente non un solo bambino aveva ricevuto i vaccini di base. Così ci siamo seduti a un tavolo con le autorità e gli allevatori e abbiamo deciso di attuare una prevenzione sanitaria comune. Oggi, quando i veterinari escono sul campo, portano con sé medici e infermieri per vaccinare contemporaneamente donne e bambini. Il risultato? Risparmiamo sulle spese, condividiamo i trasporti e la catena del freddo e riusciamo a proteggere molte più persone. Così è nata l'idea di One Health, come un valore aggiunto sia sanitario che economico, che semplicemente non esisterebbe senza la cooperazione tra medicina umana e veterinaria. È proprio questo valore aggiunto che nel 2005, in una delle prime pubblicazioni scientifiche su The Lancet, abbiamo utilizzato per definire One Health un valore aggiunto, irraggiungibile senza una più stretta collaborazione tra medicina umana, veterinaria e altri settori.
In einer der ersten wissenschaftlichen Publikationen über One Health in Lancet geschrieben, dass One Health eben der Mehrwert einer engeren Zusammenarbeit zwischen Human- und Tiermedizin und anderen Sektoren ist, der nicht erreicht werden kann ohne diese Zusammenarbeit.
Tra i progetti promossi dal professor Zinstag c'è anche il Master dell'Università di Berna, inaugurato lo scorso settembre, a cui collabora anche SUPSI. Gli abbiamo chiesto come questi master possano contribuire a meglio integrare l'approccio One Health nelle pratiche quotidiane.
Wenn wir eben zeigen können, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen Humanmedizin, Veterinärmedizin, Umwelt, Sozialwissenschaften und anderen Fachdisziplinen gewinnbringend ist.
Se dimostriamo che far collaborare medici, veterinari, scienziati ambientali e sociologi funziona, allora possiamo portare questo modello ovunque, nella politica, negli interventi per il benessere pubblico e soprattutto nella tutela della natura. È un lavoro che si muove su più livelli. Ci sono compiti che spettano allo Stato, altri ai cantoni o ai comuni. In questo corso formiamo proprio i funzionari pubblici a tradurre questi principi di One Health nella pratica quotidiana. Che si tratti di monitorare a livello nazionale nuove malattie o la resistenza agli antibiotici o di applicare sul territorio misure concrete a tutela dell'ambiente degli animali. Questo approccio ha conseguenze filosofiche inimmaginabili, ci costringe a smettere di pensare in modo puramente antropocentrico. L'uomo non è più l'unico protagonista, ma è parte di un sistema con il suo ambiente e i suoi animali. E questo cambia tutto, per le scienze umane, per la sociologia e perfino per il diritto, perché dobbiamo riconsiderare i diritti degli animali e della natura. Onestamente, credo che siamo solo all'inizio di questa rivoluzione.
L'inizio di una rivoluzione che potrebbe, auspicabilmente, portare a un nuovo equilibrio. Ma cosa si deve intendere allora con il concetto di una salute unica che concili interessi molto diversi? Francesco Origi.
Il concetto di One Health ci dice proprio questo. Ci dice che tutte le saluti, tra virgolette, e quindi quella che è la nostra salute, la salute umana, come la salute animale, come la salute dell'ambiente, sono strettamente interconnesse e interdipendenti. E quindi non possiamo pensare a una salute di questi tre elementi disconnessa dall'altra. In poche parole, vuol dire che perché la nostra salute sia tutelata come persone, come individui, è importante anche vivere banalmente in un ambiente sano. E quindi anche, poi, è importante che anche la salute animale venga tutelata, perché noi ci nutriamo di una serie di prodotti di origine animale. E quindi è evidente che se non c'è una salubrità degli alimenti legata anche alla salute animale, è evidente che anche noi potremmo quindi essere impattati. Ma ci sono poi una serie di addentellati molto importanti. One Health vuol dire anche un approccio coordinato. Per raggiungere quindi questo obiettivo, e cioè per far sì che tutte le saluti, tra virgolette, vengano a essere tutelate, è importante che gli esperti nei vari settori fondamentalmente possano collaborare e concorrere in modo coordinato e concertato a questo obiettivo. È proprio un concetto, è un tipo di occhiali sostanzialmente che dovremmo indossare per poter raggiungere proprio questo obiettivo.
Questa, invece, la definizione di Giorgio Merlani.
Partiamo da un primo concetto. One Health prevede la considerazione della salute umana, animale e ambientale. C'è un concetto simile che viene definito Planetary Health, quindi ecco che occuparsi di salute pubblica in un'ottica One Health a livello canton ticinese non porta molto lontano. Bisognerebbe fare un concetto molto più ampio, bisognerebbe avere una visione molto più ampia, però ecco che ciascuno con le proprie decisioni può comunque influenzare decisioni. Io penso che il One Health sia la visione, finalmente o di nuovo, che la salute è una sola, ma non è solo nostra del Giorgio Merlani di turno, non è neanche nostra inteso come ticinesi o come esseri umani, ma la salute può essere solo una a livello globale, cioè il mio star bene dipende anche dallo star bene delle zanzare, degli uccellini, che si possono anche infettare da altri virus, da altri animali e dall'ambiente in cui tutti gli animali, essere umano compreso, vivono. Ecco, questo riconoscere di nuovo, perché secondo me anticamente si era più attenti a questo concetto, della interconnessione inscindibile della salute di tutti gli esseri viventi e dell'ambiente del pianeta.